Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina, benvenute e benvenuti. E vi ricordiamo che gli sms che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3. Questa mattina le pagine dei principali quotidiani italiani presentano un menu, un agenda setting piuttosto differente nella loro composizione e mettono in evidenza temi diversi e differenti. Cominciamo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre la propria prima pagina con un editoriale di Gian Antonio Stella dedicato alla questione siciliana, al caso Crocetta e alla vicenda che ha coinvolto indegnamente Lucia Borsellino. Crocetta e i partiti. In Sicilia serve una svolta, di Gian Antonio Stella. Al centro pagina Fiorenza Sarzanini sulla emergenza libica e su un'altra vicenda tremenda e molto preoccupante, quella dei rapiti italiani. Italiani presi dagli scafisti, il timore che si alzi il prezzo della contropartita. Rapiti la pista dei trafficanti, protesta dei prefetti sui migranti, siamo stanchi di essere capri espiatori. Un altro dei temi della giornata odierna. A corredo di questo tema che riguarda i lavoratori rapiti dell'azienda italiana, contatti con le tribù per salvare i tecnici, parla il capo dell'impianto di Mellità, e Davide Frattini invece si occupa del viaggio di Renzi in Israele. Dopo l'intesa sul nucleare, Renzi vola a Tel Aviv tra Iran e sicurezza. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, la vicenda, il selfie dei ragazzi della strage di Suruk in Turchia. Turchia volevano ricostruire Kobane fermati da un attacco kamikaze. I sorrisi dei ragazzi prima della strage di Michele Farina. Un'altra vicenda di cui ci occuperemo e che sta questa davvero trasversalmente al centro delle prime pagine dei quotidiani è la sentenza di Strasburgo della Corte Europea per i diritti umani. Italia condannata, boschi, unioni civili entro fine anno, coppie gay, la sentenza di Strasburgo. Giovanni Bianconi sul caso intercettazioni. Parlalo voi, i politici non usino appigli giudiziari. A fondo pagina un editoriale, un commento di Lorenzo Binismaghi sulla questione europea. La partita europea, aiuti e riforme, la via tedesca alla solidarietà. E un interessante articolo di Federico Fubini sulla disfida dei Nobel. Sulla sfida tra Krugman e Stiglitz, che hanno opinioni oggi sensibilmente differenti sulla questione greca. La disfida ellenica dei Nobel narcisisti, Krugman, Stiglitz e tutti quelli che hanno usato la Grecia per difendere le proprie teorie, con un po' di rivalità accademiche anche tra questi due grandi personaggi, tra questi due premi Nobel e grandi economisti progressisti. A completare la prima pagina, una vicenda di cronaca delle tante che caratterizzano queste giornate, la culla sbagliata, destini incrociati, la culla sbagliata che portò Lorena da genitori poveri, un articolo di Angela Balenzano sull'errore all'ospedale di Canosa di Puglia, dove una bambina venne scambiata nella culla tra le famiglie. E l'altro editoriale significativo della prima pagina del Corriere della Sera, con cui concludiamo la rassegna e la lettura della prima pagina del quotidiano milanese, è di un autorevole, di un importantissimo giurista, Sabino Cassese, che si dedica a un tema di cui ci siamo occupati nel corso di queste giornate, di cui continueremo ad occuparci: la velocità e gli eccessi, il nuovo stile della leadership, riforme e frenate del Premier, sullo stile della leadership di Matteo Renzi, sul quale ritorneremo più tardi. La prima pagina della Repubblica presenta un'intervista al presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sulla Grecia intesa decisa dalla paura. Intervista a Juncker, tornati i demoni nazionali, l'Unione in pericolo. Questo è il grido d'allarme del presidente lussemburghese della Commissione. Al centro della pagina, come titolo principale, la condanna dell'Europa, coppie gay, Italia in ritardo. La Corte di Strasburgo le riconosca, il ministro Boschi legge entro l'anno, con un editoriale che leggeremo di Stefano Rodotà sullo Stato indifferente. La vicenda del selfie dei ragazzi uccisi dalla Jihad, illustrata da Gabriele Romagnoli. Turchia sopravvissuta ricorda una sopravvissuta, ricorda gli amici morti nella strage. Annalisa Cuzzocrea sulla questione dei diritti e la condanna della Corte Europea. Il retroscena, ma la partita dei diritti slitta all'autunno. Nuovamente la vicenda siciliana, Crocetta, SMS alla Borsellino, mai tradita, dice Crocetta, domani vertice PD con Renzi sulla regione. E la polemica, cioè la rivolta degli immigrati, della rivolta dei prefetti sulla questione immigrati. Basta insulti, la colpa è del governo, dicono alcuni prefetti. A completare la prima pagina, una serie di vicende di cronaca. A Bergamo, dopo l'udienza, Bossetti tenta il suicidio in cella. Una tragica vicenda relativa ad uno stupro che avvenne a Firenze. Hanno assolto gli stupratori e punito il mio stile di vita, la storia di Laura Montanari. E un caso, un prete tutor per i divorziati, ma la comunione solo a Pasqua, di Paolo Rodari. Sulla prima pagina della Stampa troviamo naturalmente la vicenda del monito, della pronuncia della Corte Europea nuovamente. Sì, della Corte Europea al ricorso di tre coppie. Monito all'Italia, ora riconosca le unioni gay. La legge ancora ferma in Senato, pesano le divisioni nel governo. Con un editoriale di Vladimiro Zagrebelsky, una scossa ai legislatori immobili. I volti e le storie dei 32 giovani curdi vittime di un kamikaze dell'ISIS. La strage di Suruk, quei nostri ragazzi uccisi a Suruk, di Francesca Paci. La storia dello scambio in culla di Michela Tamburrino, quello relativo all'ospedale di Canosa di Puglia, scambiata in culla 26 anni fa, voglio 9 milioni. Una vicenda nuovamente di cronaca nera, quella la tragedia che ha coinvolto Ismaele Lulli, il 17enne, l'hanno sgozzato per gelosia a Pesaro. Fermati i due compagni di classe, una vendetta di gelosia, Pesaro e i giovani avrebbero attirato la vittima in un tranello con un SMS. Nuovamente un altro caso tristissimo, drammatico, il caso Iara. Bossetti ha tentato il suicidio, in cella a Bergamo sarebbe stato fermato dagli agenti. E a Genova una curiosa, diciamo, novità che accomuna il capoluogo ligure a quanto sta pensando di fare l'alcalde, il sindaco di Madrid, cioè la siesta obbligatoria. Massima allerta, l'unità di crisi chiederà di chiudere uffici e negozi dalle 12 alle 17. Allarme caldo, Genova pensa alla siesta obbligatoria, di Francesca Forleo. E un tema piuttosto interessante che ha molto a che fare con le riflessioni sulla necessità di educazione, di etica e di una condotta rigorosa che stiamo facendo con voi ascoltatrici e ascoltatori nel corso di queste prime giornate di questa settimana di prima pagina. Un dato decisamente allarmante: Giacomo Galeazzi ci racconta sulla prima pagina della Stampa che le distrazioni in auto producono gravissimi danni, danni mortali appunto, un incidente su 5 colpa di SMS e smartphone. La prima pagina della Stampa è completata da un interessante articolo di Sandro Cappelletto sull'algoritmo che toglie soldi alle eccellenze, ovvero sulla redistribuzione e i tagli dei fondi alla musica da parte del Ministero dei Beni Culturali e sulle prime clamorose indiscrezioni riguardanti i criteri di assegnazione dei fondi. Per completare questa prima pagina della Stampa, Francia, primo caso, l'AIDS regredisce dopo 12 anni senza terapie, di Daniele Banfi. E poi la tragedia dell'immigrazione, così daremo un nome ai morti dei barconi, Poletti, Stabile e Zatterin. Andiamo a leggere anche la prima pagina del Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico-finanziario del nostro paese. In questo caso naturalmente è l'economia a tenere banco e a dominare. A partire dal caso Taranto, Ilva, scontro tra procura e società sull'alto forno. Manifattura, le sanzioni russe affondano distretti e imprese delle Marche. Le sanzioni alla Russia per l'appunto stanno producendo una serie di problemi piuttosto seri ai distretti di questa regione del centro Italia. Se ne occupa col suo commento Paolo Bricco su geopolitica e interesse nazionale. L'editoriale della prima pagina del Sole 24 Ore di Carlo Bastasin è dedicato agli esiti, alle conseguenze e alle implicazioni del caso Grexit. Dopo il rischio Grexit, l'Europa in ordine sparso non salverà l'Europa. Sempre su questo tema, per evitare il no in Parlamento, rimandata ad agosto la stretta su baby pensioni e agricoltori in Grecia, Tsipras rinvia due riforme chiave: pressing di Moscovici su Berlino per la rimodulazione del debito di Atene. Trimestrali USA e voto greco pesano sui listini di borsa. Piazza Affari la peggiore in Europa, meno 1,32%, e commodity ai minimi dall'anno 2002. Anche il Sole 24 Ore si occupa naturalmente della sentenza di condanna della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Donatella Stasio: l'Italia deve riconoscere le unioni gay. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore poi il viaggio di Renzi a Tel Aviv. Renzi a Netanyahu: la sicurezza di Israele è anche la nostra, vigileremo sull'accordo con l'Iran. E sui rapporti tra l'Europa e il Medio Oriente, due editoriali. Uno di Vittorio Emanuele Parsi, il successo con Teheran, e l'altro di Ugo Tramballi, i doveri verso Gerusalemme. Sulla prima pagina il quotidiano economico finanziario mette anche il rinnovo delle presidenze delle commissioni alla Camera, rinnovate le commissioni alla Camera, il Premier blinda la maggioranza, e poi Lina Palmerini, i nodi del Renzi, leader e Premier. E sulle 24 ore si dedica anche molto ampiamente, naturalmente, all'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani, una tradizionale survey fatta dal Centro Einaudi e da Intesa San Paolo, che ci consegna un ritratto desolante di quello che è accaduto in questi anni ai ceti medi italiani, un altro tema di cui ci occuperemo leggendo Valerio Castronovo, con la classe media che si è assottigliata drammaticamente, passando, questi sono i numeri, dal 57 al 38% del corpo nazionale degli italiani. Partiamo nella lettura dei nostri editoriali dalle riflessioni che Stefano Rodotà dedica alla sentenza di Strasburgo. Lo Stato indifferente. Stefano Rodotà sulla prima pagina di Repubblica. La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sui diritti da riconoscere alle unioni tra persone dello stesso sesso, che già suscita polemiche, era prevedibile per chi conosce la giurisprudenza di quella Corte, la sua evoluzione, le novità introdotte proprio in questa materia anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Interviene in un momento in cui la discussione si è fatta sempre più accesa dopo l'annuncio del Presidente del Consiglio di arrivare prima delle ferie parlamentari all'approvazione, almeno da parte di una delle Camere, di una legge in materia. Siamo di fronte a un invito esplicito al legislatore italiano con indicazioni importanti e che non possono essere trascurate. I giudici di Strasburgo hanno esplicitamente ricordato le loro precedenti decisioni sul riconoscimento delle unioni civili. Sì, che nessuno può tradirsi colto di sorpresa o invocare la necessità di un adeguato tempo di riflessione. Su questo punto la sentenza è chiarissima. I silenzi del governo, la totale disattenzione di fronte agli espliciti inviti rivolti nel 2010 dalla Corte Costituzionale e nel 2012 dalla Corte di Cassazione, l'assoluta inazione del Parlamento, hanno determinato una grave violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E qui le parole dei giudici di Strasburgo si fanno sferzanti. L'assoluto disinteresse di governo e Parlamento per il gran lavoro fatto dalla magistratura italiana ha finito con il rappresentare una sua inammissibile delegittimazione, compromettendo il rispetto e l'effettività delle decisioni giudiziarie. A proposito, la somma indifferenza di governo e Parlamento per le elezioni di tre giudici della Corte Costituzionale non è forse già diventata una forma di delegittimazione di questa fondamentale e scomoda istituzione di garanzia? Si chiede Stefano Rodotà. La decisione della Corte non può essere facilmente aggirata ed è bene ricordare che essa è stata presa all'unanimità. Si dice e si ribadisce che siamo di fronte a diritti dal cui effettivo riconoscimento dipendono l'identità, la dignità sociale, la vita stessa delle persone. In questi casi, la Corte lo sottolinea più volte, il margine di discrezionalità del legislatore è ristretto. Alle unioni stabili tra persone dello stesso sesso deve essere assicurato un riconoscimento effettivo attraverso una solenne istituzione giuridica, unioni civili riconosciute o partnership registrate, che le sottraggano alla casualità e alla inaffidabilità che caratterizzano oggi la situazione italiana. L'esistenza non può essere affidata all'incertezza o a semplici patti privati o a regole limitate agli aspetti patrimoniali del rapporto. Siamo di fronte a un dovere positivo che lo Stato deve integralmente rispettare. soprattutto perché solo così può essere cancellata una inammissibile discriminazione fondata com'è solo sull'orientamento sessuale. Nelle argomentazioni dei giudici di Strasburgo si coglie una particolare attenzione per lo scarto crescente e sempre più evidente tra dinamiche della realtà sociale e immobilità del diritto. La Corte mette in evidenza che la maggioranza dei paesi aderenti al Consiglio d'Europa, 23 su 47, hanno già disciplinato in forme adeguate unioni tra le persone dello stesso sesso, segno di una tendenza da considerare ormai irreversibile. Così l'inaccettabilità della situazione italiana diviene particolarmente evidente, il suo protrarsi nel tempo è giudicato inammissibile e questo spiega anche la ragione per la quale alle coppie ricorrenti è stato riconosciuto il diritto a un risarcimento del danno che dovrà essere pagato dallo Stato italiano. Nella sentenza viene anche citato un sondaggio dal quale risulta che la maggioranza degli italiani è favorevole a una legge che riconosca le unioni tra persone dello stesso sesso. Ma i tempi non sono propizi né alle discussioni ragionate né alla consapevolezza della centralità del riconoscimento dei diritti fondamentali. Già si sono manifestate reazioni scomposte con insolenza nei confronti dei giudici di Strasburgo che dimostrano l'assenza di una cultura delle garanzie. Non consideriamo le manifestazioni folcloristiche, come troppe volte si è fatto in passato, favorendo così la regressione culturale e politica, ma più preoccupanti devono essere considerati i tentativi di svuotare dall'interno la riforma in discussione al Senato, nei quali si riflette anche una rinnovata pretesa di valutare le leggi in primo luogo secondo la morale cattolica e non alla luce dei diritti delle persone. La buona politica, se c'è ancora, può trovare in questa sentenza di Strasburgo un forte sostegno. Il passo avanti che la sentenza impone è significativo, ma non è destinato a chiudere definitivamente la questione. Dal mondo LGBT viene sempre più perentoria la richiesta di un riconoscimento anche alle coppie di persone dello stesso sesso del diritto a contrarre matrimonio. Di questo bisognerà discutere, soprattutto dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha imboccato decisamente questa strada. La Corte di Strasburgo ci ha ricordato che qui la discrezionalità del legislatore nazionale è più larga, perché solo 9 nazioni su 47 hanno accettato questa linea. Ma si può prevedere che questi numeri cambieranno presto, sì che le corti dovranno prendere atto della crescita di questo consenso. E ai nostrani polemisti bisognerà pur ricordare che l'Italia ha firmato e il Parlamento ha votato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il cui articolo 9 ha cancellato il requisito della diversità di sesso per tutte le forme giuridiche di costruzione di una famiglia. Così Stefano Rodotà su Repubblica sul tema della condanna, della sentenza di condanna della Corte Europea all'Italia, originato dal ricorso di 3 coppie per andare nella direzione della parificazione del riconoscimento legale per le unioni delle coppie dello stesso sesso. Sulla prima pagina di Avvenire, sempre sullo stesso tema, diamo lettura di una parte dell'editoriale principale scritto dal giurista Carlo Cardia, sempre naturalmente su questo tema e su una posizione antitetica. Prima pagina di Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana: il bene decisivo è quello dei figli, i seri diritti da difendere, appunto di Carlo Cardia. Ancora una volta, nello spazio di poche settimane, una pronuncia in materia di unioni civili corre il rischio di essere travisata e invocata per giungere a un risultato che non è al centro della sua attenzione. La Corte di Strasburgo, nel censurare l'Italia perché la sua legislazione non tutela le esigenze fondamentali di una coppia convivente dello stesso sesso impegnata in una relazione stabile, non chiede al nostro legislatore di introdurre il matrimonio gay, conferma anzi quanto più volte ribadito in precedenti pronunce. Il matrimonio per coppie dello stesso sesso non è previsto dall'articolo 12 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali del 1950 e gli Stati possono legiferare scegliendo diverse opzioni, perché hanno un margine di apprezzamento in ambito familiare che il giudice europeo non può ignorare. Anche nella sentenza di ieri si ribadisce questo punto e si afferma che la violazione riguarda l'articolo 8 della Convenzione del 1950 che tutela la vita privata, aggiungendo che il modo più adeguato per garantire le coppie dello stesso sesso sarebbe quello di riconoscere un'unione civile o una partnership. Carlo Cardia conclude il suo editoriale: la debolezza delle ragioni di chi sostiene l'obiettivo è così evidente che lo si vuole nascondere, la gravità delle sue conseguenze è così grande che non se ne vuole nemmeno parlare. Invece se ne deve discutere guardando la realtà. Una società che nega al bambino, naturalmente fa riferimento al tema dei figli. Una società che nega al bambino che nasce il calore del corpo e dell'abbraccio della madre, perché in casa ci sono due padri, o nega programmaticamente la presenza e la sicurezza della figura paterna, è una società malata che margina la maternità e la paternità a un ruolo secondario nella vita delle persone, che viola quel diritto alla doppia genitorialità che è la culla di tutti i diritti, la base per una crescita armonica della personalità, il presupposto per poter fruire di tanti altri diritti che la società del Novecento ha riconosciuto quando ha combattuto contro tutti i totalitarismi e contro tutti gli egoismi. Così Carlo Cardia sulla prima pagina di Avvenire. Lasciamo il tema della sentenza della Corte dei diritti umani e torniamo a un tema che in questi giorni ha tenuto banco e che continuerà per l'appunto a farlo nelle prossime giornate, che è quello delle tasse, dell'annuncio del programma di rivoluzione copernicana, come l'ha definito il Premier, rispetto all'imposizione e al prelievo fiscale, che si salda con questi dati davvero drammatici dello studio Shock di Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul restringimento dei ceti medi italiani. Tema al quale la prima pagina del giornale dedica un editoriale del direttore Alessandro Sallusti, che vi leggiamo. Studio Shock di Intesa San Paolo. Il governo a forza di tasse ha cancellato il ceto medio e ora stanga le case al mare, scrive il giornale. E Alessandro Sallusti, nel suo editoriale, sulla prima pagina, intitolato Così avete bloccato il paese, scrive: in uno studio presentato ieri da Intesa San Paolo viene certificata una verità che a nostro avviso è il vero problema di questo paese. E cioè che negli ultimi anni la crisi economica non ha colpito i ricchi veri, che tali, con qualche ammaccatura, sono rimasti, né portato all'indigenza i meno abbienti. La crisi, ci dice l'analisi di Banca Intesa, ha falcidiato la classe media, che nel 2007 rappresentava il 57% della popolazione e che oggi è scesa al 38%. 7 milioni di italiani hanno cioè perso il tenore di vita che avevano e sono precipitati nella scala sociale, andando ad infoltire l'esercito del non consumo e dell'illusione fiscale. La storia insegna che è la piccola e media borghesia a trainare lo sviluppo del paese. Il lavoro non lo si crea per legge. Milioni di imprenditori, di eccellenti professionisti hanno fatto grande l'Italia con le loro capacità, creato occupazione e distribuito ricchezza. Con quella che si sono giustamente tenuta, hanno comprato prima la casa, poi la villetta per le vacanze e, perché no, la seconda macchina e pure la fuoriserie. Apriti cielo! Tra invidia, rancore e odio di classe, figlio dell'ideologia di sinistra, malattia dalla quale la magistratura non è esente, scrive Alessandro Sallusti, ecco dove e come lo Stato ladro e dissipatore ha pensato di poter salvare i suoi conti. E quindi giù tasse sui redditi medio-alti, sulle prime e seconde case, ecco i superbolli su auto e barche, via i contanti. Uno Stato di polizia fiscale ha stritolato le imprese e messo all'indice artigiani e commercianti. Risultato? I miliardari hanno portato soldi, fabbriche e yacht all'estero, i poveri sono rimasti tali perché nuove occasioni di lavoro e crescita sono sparite. E il conto l'ha pagato la classe media e il paese, ovviamente, si è fermato. Non è un caso che innescare tutto questo sia stato un presidente della Repubblica comunista, Giorgio Napolitano. La ricetta, senza mai sottoporla al giudizio delle urne, l'ha affidata prima a Mario Monti, poi a Enrico Letta e infine a Matteo Renzi, il quale Renzi non dà segno di invertire la rotta. 80 euro di mancia ai ceti più bassi e a una nuova infornata di tasse per quelli medi. Ora dice di voler riformare il fisco. Prima di esultare aspettiamo di capire a favore di chi e a carico di chi. Perché se sparerà ancora nel mezzo, oltre a non trovare più quasi nulla, ci porterà dritti alla catastrofe. Così Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, sul tema molto caldo e molto hot, in una estate meteorologicamente caldissima, delle tasse. Tasse e intreccio con questo grave stato di malattia della classe media. È il tema di due interessanti commenti che il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, dedica appunto al restringimento della classe media. E al tema, il grande, quello che continua a essere purtroppo il convitato di pietra, è una situazione molto seria alla quale non riusciamo da tantissimo tempo a mettere mano, della ripresa economica e della crescita perennemente rinviata e sempre mancata, ahi noi, di questa nostra nazione indebolita. Due nella pagina dei commenti, gli editoriali, uno di Carlo Carboni, Le vie della ripresa, come rispondere alla società in trasformazione. È questione politica, non economica. La crisi del ceto medio genera astensione, sentimenti antipolitici o populismi, come testimoniano per esempio i successi di Syriza e Podemos, scrive Carlo Carboni. E il commento dello storico Valerio Castronovo: ridare fiducia alla classe media. Meno tasse, investimenti e occupazione, le leve per riprendersi. Leggiamo una parte dell'editoriale del commento di Valerio Castronovo. Se il nostro paese ha avuto modo di reggere, pur tra molti sforzi e affanni, l'impatto di una crisi, dai pesanti risvolti non solo economici, come quella che si trascina dal 2008, lo si deve soprattutto sia alle capacità di resistenza e di iniziativa di tanti piccoli imprenditori, sia alla sostanziale tenuta dimostrata finora da un'altra fascia del ceto medio, quella che contava qualche risorsa accumulata con i risparmi di una vita e che aveva un posto di lavoro stabile o un'occupazione rimasta al riparo dalle conseguenze più gravi della recessione. È vero che queste componenti sociali intermedie avevano fatto da solido argine in altre fasi critiche manifestatesi in passato, ma si era trattato di frangenti meno convulsi e non così prolungati nel tempo al confronto della bufera propagatasi con effetti tanto devastanti e pervasivi all'indomani della bolla finanziaria esplosa 7 anni fa. D'altro canto, se la piccola media borghesia aveva dato prove in precedenza difficili tornanti di una robusta capacità di reazione, questa sua attitudine era stata allora sorretta da una diffusa convinzione, ossia che si potesse pur sempre confidare in un futuro migliore o comunque rassicurante. A supporto di questo assunto stava il fatto che non si era mai interrotto dal secondo dopoguerra un processo di mobilità sociale verso l'alto. Se non che, come sappiamo, l'ascensore sociale si è bloccato da tempo. L'ultimo exploit si è registrato tra gli anni 80 e 90, con l'avvento sulla scena di una folta schiera di piccoli imprenditori provenienti in gran parte dai ceti popolari più minuti. Dopo di allora si è assistito a un fenomeno inverso, al restringimento di quella cosiddetta società dei due terzi, composta da un universo poliedrico di liberi professionisti, esercenti e lavoratori autonomi, insegnanti e impiegati, titolari di minuscole aziende familiari. Oggi la sua consistenza continua ad assottigliarsi e alcune sue frange più vulnerabili rischiano di impoverirsi ulteriormente. Di fatto, per scongiurare un declino per consunzione della middle class, occorrono misure efficaci che creino condizioni e opportunità tali da ridarle fiducia e speranza, dissolvendo il clima denso di inquietudini e delusioni dominante nell'ambito di una piccola media borghesia sfiancata e depressa. Dopo gli interventi annunciati dal governo per l'ammodernamento delle infrastrutture, dalla banda larga alla logistica, alla riqualificazione urbana, il premier Matteo Renzi ha ora promesso l'abolizione della tassa sulla prima casa entro il 2016 e, successivamente, il taglio di varie imposte a carico di imprese e contribuenti. D'altronde, è necessario consolidare gli ancor deboli segnali di ripresa del sistema economico ed evitare che cresca un'ondata di contestazione populista e di disaffezione dei cittadini verso le stesse istituzioni. Tuttavia, per realizzare tutti insieme nel corso di questa legislatura i provvedimenti su indicati, occorre che la Commissione europea dia una mano al nostro governo, perché si possa far conto su una loro complessiva copertura finanziaria. In pratica, Bruxelles, dopo aver sbloccato recentemente il piano italiano per le imprese e la competitività, dovrebbe consentirci adeguati margini temporanei di maggior flessibilità rispetto ai parametri del Fiscal Compact. È vero che ciò implica l'esistenza in sede comunitaria di una situazione segnata dal ripristino di rapporti reciproci di fiducia e aperta a soluzioni ragionevoli rispetto ai controversi postumi dell'emergenza greca, ma lo scampato pericolo di un'uscita di Atene dall'Eurozona dovrebbe adesso indurre, per primi i governanti tedeschi, a sottoscrivere il varo di una strategia ritemprante di crescita degli investimenti e dell'occupazione, indispensabile al fine sia di un progressivo riequilibrio fra le aree più forti e quelle periferiche, sia di un nuovo modello politico lungimirante di governance, essenziali per una salda coesione interna e il futuro della comunità europea. Così scrive Valerio Castronovo sul Sole 24 Ore, in un editoriale il cui senso è quello di ridare fiducia e riattivare la costruzione e i processi di attivazione di una classe media troppo indebolita dalla crisi e dalla mancata crescita di questo nostro paese. E sempre su questo tema concludiamo questa parte sul prelievo fiscale e sulla classe media, che è un tema davvero fondamentale e importante, perché la classe media, come ci dicono tanti economisti, è il pilastro della democrazia liberal rappresentativa e il suo indebolimento rappresenta, appunto, e ne vediamo tutti i giorni sempre di più tragicamente gli effetti, è il principale motore di una situazione di disgregazione e di discrasia della coesione sociale dei nostri paesi, alla prova di questa crisi economica che non finisce per l'appunto mai. Ecco perché gli indebolimenti e gli assottigliamenti dei ceti medi rappresentano anche un fondamentale problema dal punto di vista politico. E su politica ed economia interviene su Repubblica lo scienziato della politica Piero Ignazzi, con un commento intitolato «Il PD alla prova delle tasse». La proposta del segretario del Partito Democratico, scrive Ignazzi, di ridurre il carico fiscale incontra due ostacoli politici. La convinzione che sia possibile sottrarre alla destra la sua identificazione con il tema antitasse e la sudditanza ideologica al neoliberismo. L'abbattimento del carico fiscale, a fronte di una imposizione giudicata eccessiva e giugulatoria, ha sempre dunque connotato la proposta politica dei partiti di destra, dal neoconservatorismo reganiano e facceriano al populismo continentale, persino in Scandinavia. Celebre il caso del fondatore dell'attuale Partito Popolare Danese, di estrema destra, che nel 1971 dichiarò pubblicamente di non aver mai pagato una corona all'erario e di considerare gli evasori eroi, come i sabotatori delle ferrovie durante l'occupazione tedesca. In Italia, Berlusconi e Bossi, e in parte anche Fini, hanno variamente cavalcato la retorica antitasse, arrivando persino a promuovere iniziative, peraltro fallite, di sciopero fiscale. Ma non sono stati in grado di incidere sull'imposizione fiscale, a eccezione della tassa sulla casa. La loro incapacità rende allora la strada di Matteo Renzi in discesa? Forse il segretario del PD ne è convinto, però trascura una legge fondamentale del comportamento elettorale, la resistenza nel tempo dell'immagine di un partito. Ogni formazione politica possiede un tema che la identifica immediatamente presso l'opinione pubblica. È proprietaria di quella questione. Per questo è difficile sottrarre ai Verdi il brand dell'ecologismo, ai populisti xenofobi il contenimento rigetto dell'immigrazione, ai cattolici la difesa della famiglia e della morale tradizionale e alla destra la retorica antitasse. Per quanti salti e mutamenti possa fare un partito storico, uno di quelli che si identificano in una delle grandi famiglie politico-ideologiche, si porta sempre con sé la propria connotazione originaria. Può cambiare anche radicalmente, ma non può vestire panni di altri, pena il suo snaturamento, con conseguenze elettorali drammatiche. Inseguire i conservatori sul loro terreno d'elezione, adottando il loro argomentario, rischia il disconoscimento da parte del proprio elettorato tradizionale senza conquistare quello altrui. Come la natura non fa salti, nemmeno il sistema partitico ne fa. Questo non significa che non sia buona pratica insidiare gli avversari sul loro terreno mettendo in luce le loro manchevolezze e contraddizioni. In fondo è quello che ha sempre fatto con un certo successo la destra nostrana, accusando sinistra e sindacati di non difendere i veri interessi dell'elettorato popolare. Ma nessuno ha pensato che la destra fosse diventata il partito della classe operaia. Oltre al problema di sottrarre agli avversari una loro tipica bandiera e di intestarsela, la proposta del capo del governo evidenzia un appiattimento ideologico nei confronti della visione neoliberista. La sinistra in tutta Europa è in affanno da decenni perché non sa rispondere all'impostazione economica promossa dal neoliberismo in base alla quale l'individuo e il suo potenziale di intrapresa creano ricchezza e quindi va tolto di mezzo ogni impaccio e limitazione, a incominciare da una tassazione troppo alta che impedisce un utilizzo produttivo della ricchezza. In sostanza, la maggiore disponibilità economica in mano alle fasce più alte inserirebbe nel sistema economico risorse che a seguire produrrebbero un beneficio per tutti. La celebre teoria dello sgocciolamento. La proposta del segretario del PD, conclude Piero Ignazzi, si muove quindi su un crinale difficile. Accodandosi alle ricette politiche della destra, rischia di annebbiare ulteriormente il profilo del partito, che già non è chiarissimo, e quindi di perdere anima e consensi. Soprattutto rinuncia a proporre una visione alternativa che caratterizzi il PD e il governo. Certo, non basta riproporre la classica visione per cui è la condivisione del carico fiscale tra tutti che pone le premesse per una sua rimodulazione. E forse nemmeno invocare legalità e senso dello Stato, presupposti etico-politici per condividere gli oneri della tassazione e il suo utilizzo per tutta la comunità. Ma da un leader innovatore, o almeno che si offre come tale, ci si aspetta un colpo d'ala su questo tema in linea con i principi cardine di ogni partito di sinistra di progressività e ridistribuzione, non un adeguamento agli stereotipi corrivi della destra. Così Ignazzi su Repubblica. E sempre su Matteo Renzi interviene, come annunciavamo all'inizio di questo di questa puntata odierna, Sabino Cassese, nel suo editoriale sulla prima pagina del Corriere della Sera, La velocità e gli eccessi, il nuovo stile della leadership. Leggiamo una parte dell'editoriale di Cassese. Matteo Renzi, principe o leviatano? Termina con questa domanda un bel libro recente di Emanuele Felice sull'ascesa e il declino dell'Italia, edito dal Mulino. Nell'attesa che si possano compiutamente valutare i risultati della sua azione, prova a esaminare il modo in cui governa il nostro Presidente del Consiglio, e in particolare lo stile della sua leadership. Renzi è innanzitutto un premier che ama l'azione. Imprime velocità ai processi di decisione, è un accentratore e quindi qualche volta li rallenta. Renzi è coraggioso, ma qualche volta intimorito da un mondo che non conosceva, circondato dal mito dei poteri forti. Si avverte qui la sua esperienza di presidente di provincia e di sindaco, tipici politici amministratori, diversi dai politici uomini di partito. Tiene vivo, in secondo luogo, il rapporto con l'opinione pubblica, perché sa che è suo compito far sentire nel paese, anche con la parola, l'azione di governo, per trarne forza e legittimazione. Lo fa con un linguaggio schietto, persino a tratti irriverente, anche se talvolta con un eccesso di fiducia nelle sue capacità e con qualche accento guascone che rende somiglianti certi suoi atteggiamenti a quelli del grande attore Jacques Tati. Si misura in terzo luogo con obiettivi ambiziosi, dando a volte però l'impressione di indicarli senza essersene prima assicurati gli strumenti. Questo determina qualche incertezza sugli esiti delle singole iniziative, ma costringe gli altri, compresa l'amministrazione, a seguirlo. Si concentra troppo sul breve termine, l'ultima legge approvata, mentre molti aspettano anche una parola sul futuro, sui destini e gli obiettivi ultimi, ciò che servirebbe a colmare il distacco tra paese reale e paese legale. In quarto luogo, Renzi è convinto della formula de Gasperiana per rimediare alla debolezza dei governi, quella di unire nelle sue mani le due posizioni, di capo del governo e di segretario del partito. De Gasperi riuscì a tenere saldamente le due posizioni solo in due non lunghi periodi. Renzi non è ancora riuscito ad imprimere nel partito la svolta che sta cercando di dare all'azione dell'esecutivo. Ora che i governi devono rispondere della loro azione anche all'Europa e ad altri governi, Renzi si muove nell'ambiente cosmopolitico a suo agio, ma non è ancora riuscito a conquistare quel rispetto che deriva dal tempo, dalla conoscenza personale, dalla padronanza dei dossier, dall'abilità di stabilire alleanze, dalla capacità di individuare obiettivi condivisi. E veniamo a Parlamento e Governo, l'arena propria dell'azione di un premier. Renzi non fa parte del Parlamento e lo frequenta solo quando necessario. Preferisce che siano i suoi ministri a parlare e negoziare. Nel formare il governo ha dato un segnale, per età e genere, anche se non è stato interamente padrone delle sue scelte. Nella compagine governativa ha affermato la sua primazia, come si vede anche dalle riunioni del Consiglio dei Ministri, frequenti, brevi, non sempre programmate. Ma è nell'azione governativo-amministrativa che Renzi ha concentrato la sua azione, perché sa che l'amministrazione è politica al quotidiano, cercando di sostituire la burocrazia con quella che nelle scienze amministrative si chiama ad hoc-crazia. Ha cominciato con un ricambio del personale dei gabinetti, poi, consapevole delle debolezze dei vertici amministrativi, recluta persone a cui conferisce compiti specifici, creando amministrazioni di missione, quindi temporanee e spesso episodiche. Questo modo di operare supplisce a carenze antiche, ma presenta anche inconvenienti. Non riesce a sostituirsi del tutto alle reti e alle catene di attuazione degli indirizzi, né a vincere i particolarismi e i corporativismi degli apparati tradizionali. Renzi arriva al termine del ventennio berlusconiani. No, tutti si chiedono se lui non sia un Berlusconi in salsa democratica. In realtà, almeno due tratti distinguono lo stile di governo di Renzi da quello di Berlusconi. Nei governi di quest'ultimo ha dominato il non fare, una specie di enrichissez-vous moderno, mentre Renzi fa e fa fare nella macchina legislativa ed amministrativa. Berlusconi non risparmiava ogni tipo di critica a tutti gli altri poteri, da quello legislativo a quello giudiziario, creando quindi tensioni nella macchina dello Stato. Renzi, in silenzio, li rispetta. Renzi, anche grazie al suo stile di governo, ha conseguito finora alcuni risultati poco tempo fa insperati e ha sfidato alcuni importanti tabù in materia di lavoro, scuola e pubblica amministrazione. In conclusione, Renzi non è forse freddo e calcolatore come il principe, ma non è l'uomo solo al comando, guidato dal suo istinto e dagli umori popolari. Non è il nuovo Leviatano. Così Sabino Cassese sul nuovo stile di leadership di Matteo Renzi sulla prima pagina del Corriere della Sera. E concludiamo con le ultime due notizie. Una che citiamo soltanto, tratta da Repubblica, ma che ci pare molto interessante. È un articolo di Enrico Franceschini nello sfoglio di Soft News R2 se la BBC batte Mao, il soft power inglese che surclassa i cinesi. La Gran Bretagna prima per persuasione culturale, nella classifica la superpotenza economica, ovvero la Cina, è ultima. Arte, sport, trend, il Regno Unito ha tutto, Italia dodicesima non sa far brillare i suoi gioielli. Il riferimento è al concetto di soft power, ovvero la capacità, una categoria inventata dallo scienziato politico ed ex sottosegretario alla difesa di Bill Clinton, Joseph Nye, una categoria che indica la capacità di una nazione di sedurre le altre attraverso strumenti immateriali, attraverso un sex appealing che è fatto non tanto di economia e di politica, e men che meno di forza militare, ma di lingua, stile, visione del mondo, cultura, gastronomia, storia, arte. Tutto ciò che l'Italia possiederebbe, ma che non riesce per l'appunto a tradurre, ai noi, in una capacità di essere efficiente e davvero in grado di attrarre gli altri. Un soft power che oggi si alimenta anche sempre di più della capacità di stare nel mondo digitale. Citavamo all'inizio l'articolo di Giacomo Galeazzi sulla Stampa dedicato alle pericolosissime disattenzioni da SMS e da telefonino. SMS, email e video, il pericolo in auto e lo smartphone. Giacomo Galeazzi sulla Stampa, sempre più incidenti causati da chi guida e fa altro. Gli SMS moltiplicano per 23 il rischio di incidenti. È il paradosso della tecnologia e delle cattive abitudini. Le macchine più sicure e i controlli delle forze dell'ordine, 2 milioni all'anno solo da parte della polizia, diminuiscono il numero complessivo di morti sulle strade. Ma al tempo stesso gli strumenti high-tech fanno crescere un nuovo settore dell'infortunistica stradale, gli incidenti dovuti alla tecnodistrazione. Una piaga. Gli SMS sono la prima causa di decessi al volante. Nel giorno in cui viene presentato al Giffoni Film Festival il documentario sui pericoli alla guida, il direttore centrale della Polizia Stradale, Roberto Sgalla, analizza dati e cause. Negli studi comportamentali, gli psicologi dimostrano che oggi la guida è diventata un'attività di guida, spiega. Spesso chi è al volante fa altro. Con la vettura in movimento installa il navigatore, guarda la TV sull'iPad, legge l'iBook, gioca col computer, carica il lettore MP3, riceve, manda SMS e parla al cellulare. Ciò abbassa il livello di attenzione e moltiplica i pericoli. La guida è considerata un'attività ripetitiva, appresa una volta per tutte. Così i sistemi che interagiscono col conducente diventano una costante minaccia alla sicurezza. Velocità eccessiva, alcol, droga possono essere controllati con il tutor e i test. La distrazione provocata dalla tecnologia, no. Secondo i dati ACI e ISTAT relativi all'ultimo anno, il 20,1% degli scontri è provocato da distrazioni dovute all'uso dello smartphone. I guidatori più prudenti sono quelli del nord. Qui il 42% dei conducenti guida con un occhio sullo smartphone, contro il 29,3% del centro e il 28,5% del sud. La maggior parte degli incidenti stradali è causata dalla distrazione alla guida. Ad auto lanciata, i 2 secondi necessari a leggere un messaggio ricevuto sul telefonino equivalgono a una 30ina di metri senza guardare la strada, con il rischio di tamponare un'altra vettura o di investire un pedone. E se per mandare un messaggio ci vogliono circa 10 secondi, il conducente perde di vista la strada per un tratto di 300 metri, in cui può succedere di tutto. Per reprimere il fenomeno servono nuovi mezzi, tipo i varchi, per accertare a distanza se il cellulare di chi guida si aggancia a una cella, precisa Sgalla. Oggi siamo a 3.400 morti all'anno sulle strade e in base agli obiettivi europei dobbiamo scendere a 2.000 nel 2020. Il 12,4% dei guidatori è stato sorpreso mentre guidava con il telefonino in mano, mentre un giovane su 4 ammette di scattarsi selfie, chattare e navigare al volante. 181.000 incidenti nel 2014, la prima causa di morte e di invalidità permanente sotto i 40 anni. Costo sociale pari al 2% del PIL. Davvero l'effetto della mala education o della maleducazione al volante. E l'articolo è integrato da una serie di domande, da un'intervista a Giuseppa Cassaniti Mastroieni, la presidente dell'Associazione dei Familiari e Vittime della Strada. Il codice stradale da aggiornare, va punito chi si comporta in questo modo. L'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strada ha chiesto al Parlamento una modifica del codice della strada, ricordiamolo, per inserire la tecnodistrazione tra i comportamenti più gravi che producono danni per l'appunto pericolosissimi, e siamo in questo caso di fronte ad un tema di etica e di comportamento assolutamente fondamentale. E con questa notizia finisce la rassegna di oggi. Arriva una breve pausa pubblicitaria e poi subito il filo diretto con voi ascoltatrici e ascoltatori. A tra poco. Grazie.
Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.